Boden.
Si è fermata però la solidarietà. Oggi qui i telefoni hanno squillato tutto il giorno, in continuazione, non c'è stato un attimo di tregua. Sono state raggiunte cifre da record che la dicono lunga su quanto sia stata sensibilizzata.
Lo tsunami, 6 mesi dopo, bilancio positivo per la catena della solidarietà che in Svizzera aveva raccolto la cifra record di 224 milioni di franchi. Dopo gli aiuti urgenti, ora si pensa alla ricostruzione, ma i tempi si annunciano lunghi.
È stata la più grande operazione di raccolta fondi operata dalla catena della solidarietà, una cifra che nel frattempo ha raggiunto quota 227 milioni e 700 mila franchi. Ed ora, a quasi esattamente 10 anni dal tremendo tsunami che ha sconvolto il sud-est asiatico, la stessa catena si è sottoposta ad uno studio esterno per analizzare l'uso che si è fatto dei soldi elargiti con tanta solidarietà dagli svizzeri. Ben ritrovati da Nicola Luen e da Paolo Dell'Oca in regia, del quale fra breve vi proporremo un lungo reportage dai luoghi colpiti dall'onda anomala. I risultati dello studio sugli effetti dell'aiuto svizzero sono stati resi noti ieri. Saluto dunque Paola Fabbri della società di consulenza indipendente Channel Research, una delle responsabili della squadra che si è occupata della valutazione dei progetti svizzeri. Buongiorno e ben arrivata.
Buongiorno.
E saluto anche Manolo Caviezel, addetto ai progetti della catena della solidarietà. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno a tutti.
Paola Fabbri, una battuta per iniziare, poi appunto vi proporrò l'ascolto del reportage del collega Paolo Dell'Oca. La conclusione dello studio è positiva, il contributo svizzero si è rivelato in gran parte efficace. Le chiedo in maniera abbastanza generica, ma è sempre così in questo genere di operazioni? La vostra azienda, la Channel Research, ha una certa esperienza in questo senso?
No, non è sempre così, anzi noi siamo stati piacevolmente sorpresi dai risultati che abbiamo trovato sul terreno, quindi è andato al di là delle nostre aspettative.
E in questo senso, a grandi linee, come si è differenziato l'intervento svizzero rispetto ad altri casi che lei ha avuto sotto mano negli ultimi anni?
L'intervento svizzero non è una differenza specifica, diciamo che i progetti che abbiamo visitato noi sono stati particolarmente di successo, nel senso che abbiamo trovato una situazione di ripresa forte in cui c'è stata una ricostruzione che ha funzionato molto bene e abbiamo trovato una situazione dei beneficiari che hanno veramente ripreso in mano la loro vita. Chiaramente.
Si parla di una percentuale dell'87%, quindi è effettivamente un'ottima percentuale. Manolo Caviezel, anche lei dunque è piacevolmente sorpreso oppure si attendeva, dopo aver lavorato tanto in questi ultimi anni, si attendeva un risultato di questo genere?
Beh, certo, siamo piacevolmente sorpresi, soprattutto perché questo studio era indipendente, quindi Channel Research ha fatto il suo lavoro e ci ha qualche giorno fa informati dei risultati. Per noi questo studio è un'ulteriore conferma del fatto che il lavoro della catena della solidarietà e dei suoi partner è efficace, ha un impatto positivo sui beneficiari dell'aiuto e per i donatori che vogliamo informare, e questo è lo scopo principale di questo studio, per i donatori è un'ulteriore conferma che le donazioni della popolazione svizzera vengono utilizzate in modo efficace e efficiente.
Possiamo considerarlo un atto di trasparenza dovuto proprio per rispetto verso i donatori?
Ma diciamo che sì, assolutamente, la catena della solidarietà, come uno dei pochi donatori che guarda indietro su cosa è successo e sui risultati che l'aiuto ha avuto negli ultimi 10 anni, ha voluto essere totalmente trasparente sui risultati. Abbiamo pubblicato ieri sul nostro sito internet il rapporto completo di Channel Research e siamo trasparenti sui risultati positivi, che sono numerosi, ma anche sui risultati meno positivi.
E su questo torneremo dopo il reportage che a questo punto vi propongo. È il collega Paolo Dell'Oca che nelle settimane, nei mesi scorsi, si è recato in Indonesia, là dove appunto è successo quel che tutti noi sappiamo. Il reportage dura un quarto d'ora e poi torniamo con i nostri due ospiti in diretta.
Ladies and gentlemen, welcome on board. We are currently third in line for takeoff and are expected to be in the air in approximately 7 minutes' time. We ask that you please fasten your seatbelt.
Un aereo mi porta in Indonesia, dove il 26 dicembre 2004 un maremoto di magnitudo 9,1 situato ad alcune centinaia di chilometri dalla costa settentrionale dell'isola di Sumatra provocò un'onda anomala, uno tsunami che travolse le coste non solo dell'Indonesia ma anche di altri 12 paesi, provocando complessivamente 230.000 morti almeno, 50.000 dispersi ed oltre 100.000 feriti. Un disastro che le prime immagini, girate col telefonino, portarono dentro le case di mezzo mondo, mostrando la tremenda forza distruttrice dell'acqua frammista a fango e detriti.
My name is Widari Dawam. I come from Banda Aceh.
Era un giorno festivo ed ero a casa con i miei genitori e parenti. Abitavamo a 500 metri dal mare. Il terremoto è durato alcuni minuti. Ho visto altra gente come noi gettata a terra dalla scossa.
The wave of the earthquake is so strong.
Avevamo paura e abbiamo deciso di rimanere all'aperto.
So we wait for a while. And then I saw hundreds of people then.
Poi ho visto centinaia di persone fuggire dalla spiaggia.
They looked scared, very, very scared.
Erano tutti molto spaventati e gridavano. Infine anch'io ho visto un'onda gigante, alta più della mia casa, arrivare su di noi. La mia stanza si è riempita d'acqua e poi la mia casa è crollata. Ero in mezzo all'acqua e non potevo più respirare.
And suddenly I found myself floating.
Poi improvvisamente mi sono trovata a galleggiare.
I tried to find something.
Cercavo qualcosa per aggrapparmi e ho trovato, credo, un cuscino di un divano.
Start to call my father.
Chiamavo mio padre, mia madre, mio marito, ma nessuno rispondeva.
Nobody answered.
Quella tragedia fece scattare la solidarietà internazionale ed in particolare in Svizzera la catena della solidarietà raccolse 227 milioni di franchi, un record nella storia dell'istituzione che poté così finanziare 183 progetti di 26 diverse organizzazioni in 5 paesi. Più di 5 milioni i beneficiari ed alcuni fra loro attendono la nostra piccola comitiva, formata da giornalisti e rappresentanti della catena, giunta fin qui per dar conto del lavoro umanitario svolto in questi 10 anni. Martin Fuhrer, allora direttore della cooperazione internazionale della Croce Rossa Svizzera, ricorda così il suo arrivo nella punta settentrionale dell'isola di Sumatra.
La prima volta che sono arrivato qui a Banda Aceh era più o meno 8 settimane dopo il tsunami. La metà della città distrutta, 160.000 morti, ogni famiglia aveva un morto almeno e si sentiva questa tristezza molto forte.
Banda Aceh oggi è fortunatamente molto diversa da quella landa completamente devastata che la rese tristemente nota in tutto il mondo 10 anni or sono. Oggi motorini e motorette sfrecciano per le strade della capitale provinciale, che conta oltre 230.000 persone, al 95% musulmane. La nostra prima tappa è la scuola in Safuddin, un imponente complesso costruito secondo norme antisismiche dalla Croce Rossa Svizzera. Un'impresa non facile quando manca tutto. Ancora Martin Fuhrer.
Io direi difficoltà di ordine burocratico e logistico. La logistica è stato per noi un incubo, perché tutto il materiale di costruzione doveva venire da Medan, ma anche da Java. E prima si doveva fare tutto con gli aerei, dopo, quando la strada è stata riaperta, si poteva fare con i camion. I prezzi per i materiali di costruzione si sono alzati immediatamente, perché tutte le organizzazioni hanno cominciato a ricostruire. E poi le difficoltà di ordine burocratica erano che qui il governo locale aveva tante domande che non poteva reagire in tempo giusto, così ha preso più tempo di quello che noi abbiamo pensato.
Oggi la scuola ospita 600 alunni, 100 in più di quanto inizialmente previsto. Ragazze e ragazzi che al termine dei 6 anni di internato avranno buone chance di trovare un posto di lavoro, afferma il direttore della scuola del Consiglio Islamico, Abdullah Usman.
Ci sono due ragioni che spingono i genitori verso la nostra scuola. La prima è l'attenzione che riserviamo ai nostri allievi da quando si svegliano fino a quando si coricano. Sono 14 ore di un processo educativo dentro e fuori le aule. La seconda ragione concerne la sorveglianza dei ragazzi. La nostra scuola vuole preservarli dalla droga, dal sesso libero o da altre cattive influenze. Cerchiamo di formare dei buoni giovani. A noi piacerebbe poter ampliare la scuola, soprattutto per permettere la pratica dello sport e delle attività all'aperto. Pochi giorni fa ho visto un bel terreno e spero che il governo possa aiutarci a comprarlo.
Il canto divertito di alcune ragazzine incuriosite dal microfono ci riaccompagna nel turbinio del traffico. Nella provincia di Aceh vige la Sharia, ma il direttore è fiero del fatto che ragazze e ragazzi siano trattati allo stesso modo ed abbiano le stesse opportunità, almeno per il momento. In città sono diverse le testimonianze della tremenda forza distruttrice delle acque, come l'enorme chiatta con sopra una centrale elettrica a carbone che è stata trascinata per 1,5 km verso l'interno e lì c'è rimasta. E proprio l'acqua, quella pulita e potabile però, è stata un'altra delle preoccupazioni della Croce Rossa Svizzera, che ha riabilitato l'acquedotto comunale ugualmente devastato dallo tsunami. Ancora una volta un'impresa non facile, soprattutto per un servizio come questo che non permette errori o leggerezze nella complessa manutenzione e sorveglianza degli impianti, impianti che devono fornire acqua potabile ad oltre 200.000 persone. Per questo è stato necessario formare adeguatamente il personale, cercando di evitare i freni della burocrazia e le trappole di una corruzione quasi endemica. A 10 anni di distanza, Martin Fuhrer guarda con ottimismo al nuovo volto di Banda Aceh.
Banda Aceh oggi vive di nuovo e funziona. Le infrastrutture sono fatte. Se parliamo di questo progetto di distribuzione d'acqua, che è molto importante per la popolazione di una città come Banda Aceh, c'è acqua potabile in ogni casa. Le strade sono fatte, le scuole, gli ospedali, e se io guardo oggi penso che Banda Aceh funziona meglio che prima, perché prima la provincia di Banda Aceh era una provincia chiusa, c'era questo conflitto con dei ribelli, e oggi Banda Aceh è una città aperta al mondo, c'è commercio internazionale e penso che per la gente è meglio oggi che prima.
Hush now, my friend, time to heal. Stay calm, your light helps us feel. Don't worry, don't lose faith. We've got you, let's hold our hands.
Il rumore assordante dei macchinari accompagna il lavoro di Jamil Zah. Grazie al sostegno ricevuto da Swiss Contact, una fondazione indipendente per la cooperazione internazionale allo sviluppo, produce a partire dalla fibra degli alberi di cocco, scope, stuoie e fino a 200 zerbini al giorno, grazie ai suoi 30 operai.
Cuma cara kerja ini apa ongkos per buah.
Pago i miei operai in base agli zerbini che producono e lo possono fare anche a casa. Ho iniziato la mia attività nel 1998, ma lo tsunami mi ha portato via ogni cosa, dai macchinari all'ufficio, al magazzino, all'automobile. La banca che aveva fiducia in me mi ha prestato $300 per ricominciare, ma non avevo i soldi per comprare la materia prima, il cocco, per cui ho chiesto ai miei familiari di procurarla. Swiss Contact mi ha aiutato costruendo i capanni, fornendomi un macchinario e aiutandomi nella formazione del personale. Ciò è stato fondamentale per me. Questa impresa è la sola nella provincia di Aceh che produce zerbini a partire dalla fibra di cocco. Ci vuole passione e disciplina. Se avessi più soldi da investire, potrei comprare nuovi macchinari perché adesso non riesco a dar seguito a tutte le richieste.
Di barra, di pengungsian, di pinggir gunung itu.
Il richiamo alla preghiera del Muezzin accompagna le ultime ore serali a Banda Aceh. Domani si parte. Lasciamo Banda Aceh a bordo di un paio di minibus e seguiamo la costa verso sud-ovest. Sulla strada, in prossimità di ogni località, animali incustoditi attraversano lentamente, incuranti di motociclette, automobili ed autocarri che li sfiorano. Dopo una pausa che permette agli autisti di recarsi per la preghiera in una delle innumerevoli nuove moschee costruite lungo la strada, il viaggio riprende. La nostra meta è Melabo, una città che dista 250 km dalla capitale provinciale e che è stata colpita in pieno dallo tsunami, poiché è situata a soli 150 km dall'epicentro del maremoto. Il cielo su Melabo è plumbeo. Da un bar deserto vicino al mare esce un po' di musica mentre le onde si infrangono con forza sul litorale. Qui, decenni fa, lo tsunami si è portato via un terzo degli abitanti, ossia 40.000 persone, mentre altre 70.000 sono rimaste senza un tetto. Caritas si è lanciata qui, in un impegnativo lavoro di ricostruzione delle case, 200 non lontane dal mare e altre 1.000 in collina. Ad un centinaio di metri dalla riva, una quindicina di donne costituisce il comitato di quartiere della Protezione Civile, una piccola struttura creata dopo lo tsunami, dotata di una stazione radio pronta a ricevere dalle autorità provinciali e nazionali un eventuale allarme tsunami. Sono loro che ci accolgono, attorniate da diversi bambini.
In questa zona il 70% della popolazione è morta. Ognuno fra noi ha perso almeno un membro della famiglia. A lei, ad esempio, sono morti 12 parenti, fra sorelle e fratelli. Oggi va meglio. Abbiamo una casa, piantiamo alberi vicino alla spiaggia, teniamo aggiornata la lista degli abitanti e insegniamo a bambini ed insegnanti nelle scuole come comportarsi in caso di allarme.
Ma perché, chiedo, volete rimanere qui?
Se fosse per noi andremmo in collina, ma non è possibile. I nostri mariti sono pescatori e hanno sempre vissuto qui, così come i loro padri. Non abbiamo scelta.
I pescatori e le loro famiglie hanno dunque deciso di continuare a vivere a poca distanza da quel mare che ha spezzato molte vite, ma che rimane al contempo l'unica fonte di sostentamento per chi da generazioni vive della pesca. Ci spostiamo in collina, dove Caritas ha costruito un migliaio di case, tutte apprezzate dagli inquilini che abbiamo incontrato per la loro solidità e qualità di costruzione. Per gli abitanti del nuovo quartiere si è trattato di riorganizzare la propria vita e per alcuni fra loro Caritas ha anche dato la possibilità di apprendere una professione. È il caso di Umi Sagdia, che ha aperto un piccolo salone di bellezza. Lei, nello tsunami, ha perso madre, sorella e due figli. Abdul, l'attuale marito, la prima moglie e i quattro figli.
Se paragoniamo la nostra situazione economica attuale a quella prima dello tsunami, stiamo meglio. Dobbiamo ringraziare Caritas per la casa e la formazione professionale ed abbiamo potuto ricevere anche un sostegno psicologico fornito da altre organizzazioni. Tutto questo ci ha permesso di superare il trauma e qui abbiamo ritrovato anche alcuni dei nostri vicini di un tempo. Per le famiglie questo è un posto ideale. Certo, per le clienti è un po' difficile arrivare fin qui, ma se gli affari andranno bene, magari in futuro potremo aprire un salone anche in città.
La vita dunque ha ripreso su nuove basi per molti abitanti di Aceh e, come afferma una delle nostre traduttrici, la disgrazia che li ha colpiti ha portato loro nel contempo la solidarietà concreta di migliaia di persone che si sono mobilitate da mezzo mondo. Martin Fuhrer.
Quando vedo ridere la gente sulle strade di Banda Aceh e vedo come sono positivi e se penso come da noi la gente spesso è pessimista, possiamo imparare qualcosa di sempre cercare una parte positiva, di essere aperto al mondo, di accettare, e quello mi sembra molto difficile, di accettare che la natura può essere molto distruttiva come è stata qui con lo tsunami, ma allo stesso tempo di andare avanti.
La cantante indonesiana Sherina Munaf lo ha espresso a modo suo in questa canzone.
Life can be very dark, but come closer, you'll see the light. I feel the sun rising.
Era un reportage di Paolo Dell'Oca. Torniamo in compagnia di Paola Fabri della società di consulenza Channel Research e Manolo Caviezel della catena della solidarietà. Manolo Caviezel, nel reportage abbiamo sentito di alcuni casi, di alcuni interventi operati dai vostri partner grazie ai soldi appunto da voi raccolti. Sono trascorsi ormai 10 anni, con un lasso di tempo così esoso comunque alle spalle, ora a bocce ferme, anche se poi le bocce probabilmente non sono mai ferme. È stato più difficile intervenire sull'urgenza o più sul lungo termine?
Beh, da prima devo dire che le bocce non sono ancora ferme, la catena della solidarietà continua ad investire fondi che abbiamo raccolto per lo tsunami in Sri Lanka, perché ricordo che in questo paese dopo lo tsunami c'è stata anche una guerra, alcuni progetti hanno dovuto essere interrotti e poi ripresi, quindi continuiamo a lavorare su questo. Poi per venire alla sua domanda, ogni fase di intervento ha le sue sfide, non posso dire che una sia più complessa di un'altra. Evidentemente quello che posso dire è che la fase di ricostruzione sulla quale si è concentrato lo studio di Channel Research negli ultimi mesi è particolarmente complessa. Ricordiamo che i nostri partner sono intervenuti dopo una catastrofe, in situazioni dove la gente non aveva più risorse, dove il governo anche in parte non funzionava più. Abbiamo sentito Martin Fuhrer parlare delle sfide a livello logistico, insomma un lavoro molto 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 complesso che va fatto da professionisti.
Paola Fabri, lo riscontrate anche voi queste difficoltà legate sempre a contingenze locali?
Assolutamente, questa è la difficoltà della valutazione di progetti di aiuti umanitari e di progetti che avvengono in situazioni di conflitto, perché sono progetti che operano in una situazione particolarmente complessa dove ci sono vari fattori che influiscono sul successo o meno del progetto.
Manolo Caviezel, andiamo magari a cercare di identificare quelli che sono stati i punti anche un pochino più deficitari. Abbiamo detto che i soldi sono serviti soprattutto per la costruzione di case nuove, grazie alle quali poi la gente ha potuto, ha avuto maniera di riprendere una vita normale, anzi forse migliore rispetto a quella di prima. Abbiamo sentito anche l'esempio di una scuola all'interno del reportage, un esempio in questo caso positivo. Ieri nella vostra conferenza stampa comunque avete segnalato come non tutto sia filato per il verso giusto, ci sono scuole costruite grazie ai vostri soldi che in qualche maniera non sono utilizzate del tutto, o sbaglio?
Sì, effettivamente, beh, basta leggere il rapporto per vedere un po' qual è la relazione fra i successi e i progetti che hanno avuto meno successo. In generale, lo ripeto, possiamo essere molto soddisfatti del risultato. Ci sono alcuni progetti, come alcune scuole, per esempio, dove non dico che i risultati non sono stati positivi, ma nel caso delle scuole il numero di allievi, per esempio in due delle tre scuole visitate da Channel Research, è inferiore a quello che ci potevamo aspettare, e questo è legato in parte sta al nostro lavoro di riflessione, questo è il nostro compito adesso sulla base di questi risultati di forse meglio integrare i progetti in questo caso nel sistema educativo, fare un'analisi dei bisogni più approfondita. Dall'altra parte però ci sono anche fattori sui quali noi non abbiamo un'influenza, i progetti di scuole, le scuole sono state rese alle autorità educative dei diversi paesi anni fa, e nel frattempo sono successe diverse cose, le leggi sono cambiate, l'obiettivo sull'uso di alcune di queste scuole è cambiato, e questa è la decisione delle autorità locali.
Paola Fabri, rientra poi nella responsabilità appunto dell'aiuto umanitario seguire come si sviluppano certe cose, pensando a delle scuole appunto, come segnalava Caviezel?
Il discorso è che gli aiuti umanitari si sviluppano in un arco temporale abbastanza breve, e ci sono dei tipi di progetti che invece hanno una visione più di lungo periodo. La costruzione di una scuola o di un ospedale sicuramente rientra in un progetto, in una ottica di ricostruzione, ma entra quasi ormai in un'ottica di sviluppo. Quindi, come diceva Manolo, le scuole vengono poi affidate alle autorità locali che si occupano del portare avanti l'educazione, e quindi di farle entrare nel sistema educativo del paese. Dopodiché la gestione delle scuole e degli ospedali diventa veramente parte integrante del compito del governo.
Un altro punto un po' critico è stato quello di cercare di favorire il reinserimento professionale. Manolo Caviezel, la signora che abbiamo sentito nel reportage, quella che si è lanciata nella carriera in questo salone di bellezza, sembra come dire promettente come inizio. Voi stessi però anche sempre ieri avete sottolineato come l'intervento umanitario non sempre abbia potuto smussare le differenze sociali. Chi era povero è rimasto povero, chi invece era già come dire lanciato in una carriera imprenditoriale ha potuto riprenderla e rilanciarla.
Sì, qui bisogna differenziare, penso, le attività generatrici di reddito che sono andate ad aiutare dei piccoli imprenditori che avevano già un'esperienza previa e una rete di contatti e delle capacità, sono state un successo. Meno impatto hanno avuto le attività per i più poveri dei poveri che non avevano questa esperienza e queste capacità previe, e questo è sicuramente un punto sul quale dobbiamo riflettere di più.
Paola Fabri, in queste riflessioni lei potrebbe dare una mano, nel senso, lei vede possibilità per cercare di ovviare a questa chiamiamola lacuna?
Io credo che questo sia una riflessione importante che deve fare non solamente la catena della solidarietà, ma veramente tutto il sistema umanitario, nel senso che è un aspetto cruciale. I progetti di ripresa economica sono importanti per i beneficiari, è stata una delle cose che ci hanno detto quando intervistavamo le persone, che la cosa veramente importante e fondamentale era stata la ricostruzione della casa, però la seconda cosa più importante era la ripresa economica, la ripresa delle loro attività economiche e commerciali. Quindi questo è veramente un aspetto fondamentale per le persone e i progetti umanitari hanno come vocazione di andare ad aiutare le persone più vulnerabili. Quindi questa è davvero una riflessione importante che deve fare tutto il settore umanitario, come trovare il modo migliore di aiutare le persone che sono le più vulnerabili, che sono più esposte e che sono più colpite dai disastri.
Riflessioni e lezioni da non trascurare in ottica futura, come del resto non è probabilmente da trascurare la lezione che ci ha dato anche Martin Fuhrer, allora direttore della cooperazione internazionale della Croce Rossa Svizzera, che segnalava proprio l'ottimismo e il sorriso delle persone che hanno comunque vissuto una tragedia rispetto al pessimismo che noi spesso occidentali mettiamo nella nostra vita. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Paola Fabri e Manolo Caviezel e grazie anche a chi ci ha seguito. Da qualche ora all'indirizzo www.rsi.ch/speciali/informazioni/10anni dello tsunami potete trovare il sito speciale dedicato alla ricorrenza. Intanto noi torniamo lunedì alle 8:15, orario speciale per un modem allungato, quello che abbiamo registrato ieri su tema Alp Transit. Dalla redazione da Nicola Luyon dal microfono, buona giornata a tutti.
Modem, Radio Televisione Svizzera, info.rsi.ch. Posta elettronica modem@rsi.ch.